Allora, ciao a tutti, benvenuti di nuovo alla Zebra Podcast, il podcast dedicato alla squadra più mitica d'Italia, la più gloriosa, la più longeva, alla squadra migliore di tutte, che è molto facile da amare, ma è ancora più facile odiare. Benvenuti al podcast dedicato alla Juventus, io sono Stefano e come sempre qui accanto a me c'è Alessandro. Ciao Ale.
Ciao Ste e ciao a tutto il popolo bianco-nero.
Allora Ale, io volevo iniziare subito, visto che ancora non ne abbiamo parlato, della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. Io premessa, godimento allo stato puro, anche se non abbiamo giocato benissimo e abbiamo giocato stile Allegri, perché a me quella partita in particolare mi ha ricordato proprio Allegri, del difendere il risultato, del non giocare bene ma portare la vittoria a casa. A me ha ricordato un sacco Allegri, ma proprio tanto.
Sì, diciamo che ha fatto tutto l'Inter, cioè, è fatto quell'autogol lì, autogol, quella che il nuovo Maldini lì l'ha regalato palla a Ronaldo, e poi rigore che la palla usciva, ha fatto proprio tutto l'Inter. Poi abbiamo provato 3 punti a casa, abbiamo vinto fuori casa con 2 gol. Abbiamo parlato, mi sembra, il nostro primo podcast, che abbiamo detto abbiamo agoniato tanto a sto bel calcio, sono 2 anni che ci abbiamo provato, abbiamo preso solo batoste. Ben meno queste vittorie, perché se vinci giocando così, quando giochi bene, poi non ce n'è. Ci ha detto che dice che le grandi squadre sono queste che portano il risultato a casa giocando anche male. Se giochi bene finché vuoi, ma non porti il risultato a casa, non sei una grande squadra. Poi comunque tutto sommato non abbiamo giocato così male contro l'Inter. Io penso che abbiamo giocato anche, ce la siamo giocata. Sì, forse l'Inter ha creato un po' di più, ma comunque io noto un netto miglioramento del gioco.
Sì,
non del gioco tiki-taka, passaggi, proprio della compattezza di squadra.
Sì, anche io ritrovo un gruppo ritrovato, appunto dalla sconfitta di San Siro, veramente un gruppo unito, è un gruppo che fa vedere che ha fame, crede su ogni pallone, e infatti il gol di Ronaldo è scaturito, diciamo, dalla voglia di fare gol, di portare a casa quella semifinale in trasferta, quindi andando a pressare alto, anche se là Bastoni e Handanovic hanno fatto una cappellata, però comunque lui lo scatto verso la porta l'ha fatto.
Sì, è vero, vero.
Che ha messo la palla nel 7 e ci è andata anche bene perché ha preso il palo, diciamola tutta, ci è andata anche bene perché ha fatto palo gol, quindi è andata benissimo. Però la cosa di crederci, secondo me, da che è partita da Ronaldo, secondo me quello scatto l'ha trasmesso a tutta la squadra, ci hanno creduto fino al 90esimo e al 90esimo l'hanno portato a casa. Soprattutto viene da dire complimenti a Pirlo, che negli ultimi 10 minuti comunque sia ha tolto McKennie per mettere Chiellini. Là ho visto un allenatore che anche in questo caso ha voluto portare la vittoria a casa, anche se sto vedendo ancora una volta la difesa, secondo me, troppo alta, perché il gol di Lautaro è arrivato praticamente 1 contro 2. C'erano c'erano De Ligt e Demiral che erano praticamente oltre il centrocampo nostro, e il gol di Lautaro praticamente è partito, ha fatto tutto da solo. Secondo me la difesa è un pochino da... O almeno quando hai 2 giovani così in mezzo al campo dovresti tenere la difesa leggermente più bassa, secondo me. Che davvero di calcio, cioè non sono un allenatore, non sono nessuno, però da tifoso della Juventus vedere 3 gol, perché Vlahovic con la Fiorentina è stato anche Barella con un lancio dello stesso Bastoni in Inter-Juve in campionato, dove la difesa praticamente era inesistente, e adesso di nuovo, vuol dire che la difesa col baricentro così tanto alto ancora non è perfezionata al, al punto giusto.
Tendo la gol di Ronaldo, sì, non so quanti avrebbero fatto quello scatto per andare a prendere palla a bastoni, e quanti ci avrebbero creduto, quindi è vero che ce l'hanno regalato, però cioè, si è visto la fame di un uomo che a 36 anni ha vinto tutto ed è, continua ad aver voglia di far gol. Conferenza stampa, Pirlo ha parlato proprio della partita di San Siro, quella però in campionato, dove diceva che siamo scesi non con quella voglia, cioè con la spina un po' staccata, no? E comunque questo è servito da lezione per tutte le altre partite. Ora vedremo, comunque da quella partita lì, come hai detto te, abbiamo fatto 10 gol, anzi con questi all'Inter 12 e subito uno, se non sbaglio, e quindi vediamo dove ci porterà Pirlo. E su quello che dici tu della difesa, è vero, però sembra che Pirlo vuole giocare così, deve lui riuscire a trovare un equilibrio con questa difesa. Comunque per ora abbiamo preso un gol quante sono? 4 partite. Sì, quello è stato un po' un gol a freddo, lì eravamo un attimo disorganizzati dietro, però abbiamo scelto di giocare così un po' più aggressivi, perché penso che Pirlo vuole copiare l'aggressività di Conte quando lo allenava lui alla Juve, recuperare palla in due su un pallone, questo dispende tante energie. Ovvio, lì era appena iniziata la partita, quindi eravamo proprio alti, e su quello credo che ci sta lavorando, perché prima le prendevamo di più di contropiedi. Anzi, penso che proprio quel gol di Barella gli ha fatto ritoccare un po', perché lì un lancio di 40 metri, non c'era nessuno dietro. Però posso dirti che non mi aspettavo Pirlo, la sua prima esperienza, a fare così bene.
Ok, sì, io da quando è arrivato ho sempre detto va bene, è l'anno zero, perché lo possiamo chiamare solo anno zero questo, perché dopo Conte, abbiamo vinto 3 scudetti di fila, dopo Allegri, che siamo stati 2 volte in finale di Champions, 3 scudetti, 3 Coppa Italia, dopo Sarri, che abbiamo vinto uno scudetto, io l'ho definito anno zero per Pirlo, e ho sempre detto anche, ma facciamo finta, oppure chissà se si rivela poi il nuovo Zidane, che ha portato 3 Champions League a casa. Capito? Io la vedo così, ma arrivati a questo punto della stagione, che siamo praticamente in lotta su tutte e 3 le competizioni, quindi Serie A, Coppa Italia e Champions, io spero e la vedo soprattutto così.
Bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, poi appunto siamo in tutte e 3 le competizioni. Diciamo che Zidane comunque ha fatto tanti anni di panchina come vice allenatore, quindi penso che un po' di esperienza ce l'aveva, l'ha fatta con Ancelotti e ha portato anche la decima, come la chiamavano. Poi penso che qualcuno nasce sotto una buona stella, e questo già, come è andato al Real, ne ha vinto una da giocatore, 3 di fila, quanti ne ha vinti? 4 in totale?
Non lo so, dovrei andare a controllare, però comunque ne ha vinte.
3 di fila sono sicuro da allenatore. Vediamo, adesso mi interessa, riguardo la Champions, vediamo cosa fa col Porto, è una bella prova anche quella. Domani abbiamo la Roma.
Prima di passare alla Roma, la zebra, diciamo così, la Zebra Podcast, voleva fare gli auguri di buon compleanno, anche se l'episodio esce sabato, però oggi che stiamo registrando, che è venerdì 5 febbraio, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a CR7, diciamo è il nostro leader, comunque la nostra punta di diamante, e a Tevez, che lo è stata per 2 anni e mezzo, 3. Quindi volevamo fare gli auguri a questi 2 mostri e campioni del calcio, soprattutto campioni con la maglia bianconera addosso.
Esatto, super auguri. Vabbè, Cristiano, non ci sono più parole per definirlo, 36 anni, continua, ormai ha infranto tutti i record, non ci sono più parole per definirlo. Tevez, sai che ti accorgi, come si dice, di quando le cose non ce l'hai più? Un po' di tempo fa mi stavo guardando i gol di Tevez alla Juve, mamma mia che giocatore, mamma mia che cattiveria, che grinta, ma dei gol in Champions, campionato, veramente tanta roba. Anche lì Marotta è andato a fare un colpaccio, Marotta Paratici.
Allora, visto che domani c'è, comunque sia, domani Ale c'è uno scontro diretto, perché domani ci giochiamo il terzo posto, comunque vada. Abbiamo la Roma. E oggi conferenza stampa di Pirlo. Pirlo dice che secondo lui è una delle squadre che gioca meglio in Italia, la Roma. Sì. Sono molto bravi nelle ripartenze perché hanno giocatori di grande gamba, quindi dovremmo essere molto bravi a fare le preventive con i nostri difensori e centrocampisti, cercando di sbagliare poco per limitare le loro ripartenze. Io gli do pienamente ragione, sono molto giovani, poi c'è quel Borja Mayoral, anche se non c'hanno Dzeko di punta, comunque hanno bei giocatori la Roma. Bisogna stare molto attenti alla Roma quest'anno, secondo me, perché è un anno favorevole alla squadra capitolina. Quindi domani sera la vedo come una partita molto intensa, molto molto intensa, e con molte e veramente molte ripartenze, perché loro sono davvero tanto veloci.
E come hai detto te, lì se la difesa alta, i contropiedi della Roma ti bucano da tutte le parti, sono giocato sulla velocità, quindi vediamo Pirlo come schiera la squadra, sperando che non metta la difesa a centrocampo, perché se no ci bucano da tutte le parti. Comunque all'andata abbiamo fatto 2-2 ed eravamo proprio ancora da carburare, da integrarci tra di noi, da conoscerci, da conoscere l'allenatore. Io, arrivati a questo punto della stagione, penso che la Juve non deve aver paura di nessuno, rispettare tutti, non deve avere però paura di nessuno, perché cioè, i giocatori che ce l'abbiamo, che abbiamo noi in squadra, in rosa, gli altri se li sognano. Cioè Morata, Ronaldo, Chiesa, Kulusevski, Dybala, Cuadrado. Lì davanti facciamo male, quando giochiamo bene facciamo male. Quindi la difesa della Roma è penetrabile, non è tanto solida, e quindi dobbiamo andare lì a fare la nostra parte. Cosa giochiamo? In casa o
giochiamo in casa? Giochiamo in casa. Per attaccarmi a quello che stavi dicendo te sul gruppo, i giornalisti oggi in conferenza stampa hanno fatto addirittura una domanda, secondo me molto intelligente, perché gli hanno detto: quanto siete cambiati rispetto alla gara d'andata? E Pirlo, secondo me, ha risposto ancora più intelligentemente, dicendo: ne stavo parlando con i miei collaboratori riguardando la partita andata. Abbiamo visto che non mandavamo a saltare McKennie sui calci d'angolo o facevamo battere a Kulusevski piazzati. Quindi, non conoscendo bene i calciatori, non potevamo ancora sapere dove metterli e cosa fosse meglio da fare per loro. Col tempo abbiamo scoperto che Kulusevski non è un grandissimo calciatore di calci d'angolo e che McKennie è molto bravo ad andare a saltare, ma senza amichevoli sono cose che devi provare in partita. Come sappiamo, comunque sia un campionato stranissimo, perché praticamente non c'è stata pausa, amichevoli poco e niente, mentre gli anni scorsi si facevano i vari tour estivi, andavano in America a fare le amichevoli anche contro delle big, perché abbiamo giocato contro delle big in America l'anno scorso, o quando andavamo in Cina, c'erano molte amichevoli per testare la squadra. Pirlo, insieme ovviamente allo staff che ha dietro, hanno fatto un grande lavoro già prima, ovvio, cioè ci risiamo e ritorniamo, caschiamo sempre la Ale, comunque sia la partita di San Siro è stata la svolta, ok, però anche se, non so se te la ricordi, però anche nella partita contro il Parma cose belle si sono viste. Partite, sicuramente le due partite da cancellare sono quelle con la Fiorentina e quelle con l'Inter, però io credo che se abbiamo la consapevolezza di adesso, e soprattutto la consapevolezza che ha Pirlo adesso, partite come Benevento e Crotone che le abbiamo pareggiate, oggi le vinceremo senza problemi, o le avremmo vinte senza problemi, adesso non so bene come coniugare il verbo, però credo che il significato sia arrivato.
Assolutamente sì, ma ci metto in mezzo anche il gol al 92esimo con la Lazio, quella è quella che è proprio rosicato di più, perché palla nostra, rimessa laterale nostra, partita finita, ti fai farle 1-1. E anche quella con l'Atalanta si poteva portare benissimo a casa. quelle ho rosicato tanto, le altre le abbiamo proprio sbagliate durante la partita, quelle sul finale, quindi sono quelle che rosicano di più. Oggi, come ha detto Pirlo, senza Michevoli, neanche lui sapeva chi era questo McKenny. Kulusevski, mai visto giocare. Arthur, non l'ha mai allenato, quindi penso che Pirlo ha trovato in un momento di difficoltà, e adesso i tifosi vogliono sempre tutto e subito, quindi non, magari non hanno pensato queste. Poi lui è allenatore nuovo, doveva dimostrare di essere capace, e non è arrivato in una situazione facile. Quindi devo anche dargli le mie scuse, perché l'ho criticato aspramente. Lo sta facendo bene, quindi quando fa male, diciamo che fa male, adesso sta facendo bene, quindi sta facendo, diciamo che sta facendo bene. Domani, e poi ogni partita a sé, quella con la Fiorentina, quando perdi così malamente, cioè non penso che ti puoi attaccare al gioco, la fortuna, la sfortuna, proprio quella partita doveva andare così. Ora vediamo da domani, vediamo. Campionato è difficile, perché quelle davanti non si fermano mai, specialmente sto Milan. Ogni tanto guardo i giocatori e mi dico, ma io qua non ne conosco neanche uno, presi a destra e a sinistra, eppure le stanno vincendo tutte.
Ok Ale, tu invece la partita di domani come la vedi?
Se giochiamo sulla velocità, penso che loro siano superiori. Se invece noi riusciamo a giocare su spezzare proprio il loro gioco, su annullare quel gioco, fare il nostro gioco, rallentarli, possesso palla, forza fisica, secondo me possiamo fare una grande partita. E tu? Come la vedi?
Io la penso uguale a te. Secondo me dobbiamo fare tanto possesso palla, però non fare le cappellate, tipo come ha fatto Bettencourt o Buffon davanti alla porta in Coppa Italia, che quelle proprio ce le dobbiamo evitare con la Roma, ma veramente veramente tanto, e dobbiamo chiuderli soprattutto sulle fasce, evitare i contropiedi perché sono troppo veloci lì davanti e hanno i terzini che spingono. Quindi sì, dobbiamo annullare il loro gioco, secondo me rallentandolo e non stando troppo alti con la difesa, perché domani ce la rischiamo, perché se fanno un lancio lungo e ci ritroviamo con la difesa troppo alta, rischiamo che hanno una prateria davanti, ecco.
Che prendiamo l'imbarcata.
Sì, che prendiamo l'imbarcata. E soprattutto se gioca Mayoral e Mkhitaryan, che sono due ragazzi che velocissimi, veramente veloci, chi li ferma? Chi li ferma più?
Sì, infatti. Ma guarda, noi, se noi facciamo il nostro gioco e annulliamo questa loro velocità, loro in difesa sono abbastanza vulnerabili, quindi c'è la possibilità di fare un bel risultato. Poi abbiamo fatto 2-2 in casa loro, senza neanche conoscere i nostri giocatori, quindi penso che domani possiamo fare una grande partita. Poi la Juve sulle partite, quelle quando c'è da combattere, si esalta. Tralasciando quella con l'Inter, che ha sbagliato, va bene, ma comunque queste partite in genere la Juve tira fuori sempre il carattere, meglio di sé.
Ti leggo un secondo la probabile formazione. Allora, un 3-5-2, ci sarebbe Szczęsny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, McKennie, Arthur, quindi tanta qualità ed eleganza a centrocampo, Rabiot, che annullo ciò che ho appena detto per lui, Chiesa, Morata, Ronaldo, quindi coppia Morata-Ronaldo. Invece per la Roma dovrebbe giocare Paolo Lopez, anche se prima lo davano in ballottaggio con Mirante, invece adesso no, Mancini, Bagnez, Kumbulla, Karlstrom, meno male che non hanno Smalling al centro della difesa. Poi centrocampo con Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola, davanti Mkhitaryan e Mayoral.
Sì, ma loro il difensore più forte appunto era Smalling, la loro punta più forte è Dzeko. Quindi guarda, per me la Juve è troppo forte, la verità, a parte quel Rabiot che non piace a nessuno, la formazione che mi hai detto mi piace molto, molto, molto fisica, molto potente, tecnica, quindi mi piace molto, bella, 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 bella. Intanto posso dire Rabiot chi metti, o Bentancur o Rabiot, non hai grandi scelte, non so come mai abbia, forse perché Bentancur si è fatto tutto in 90, cosa ha fatto 90 minuti? Due giorni fa, quindi per farlo sì. Rifiatare, per farlo rifiatare. Oh, è la sostituzione di Ronaldo.
La sostituzione di Ronaldo, mi allaccio a quello che avevi detto te in precedenza, che a 36 anni lui vuole giocare sempre. Mi allaccio più che altro a quello.
Sì.
Mi è piaciuta la risposta di Pirlo alla domanda se c'è scritto sul contratto che lui non deve uscire. Pirlo ha detto no, non c'è scritto da nessuna parte. Infatti l'ho tolto perché non può giocare sempre 90 minuti. Ha fatto bene a toglierlo in quel determinato momento, anche se è vero che forse meritava di uscire più Kulusevski. Però Ronaldo deve rifiatare, perché adesso diciamo che a partire da domani comincia il girone di fuoco, lo voglio soprannominare così, perché abbiamo Roma, di nuovo Inter, Napoli, no,
sì, sì.
Sì, Napoli e Porto.
Sì, e poi...
quindi un minimo di rifiato io glielo darei, anche se a 36 anni ha il fisico di un 25enne e tutto quanto, però veramente un minimo di riposo glielo concedo.
Non ha tolto Kulusevski perché sapeva che non giocava con la Roma, però quello che penso io è che se io sono il tuo compagno di squadra e devo entrare e tu borbotti ogni volta così, è brutto nei miei confronti, no? Quindi secondo me questi giocatori dovrebbero imparare ad accettare sostituzioni, perché ho capito che, cioè, se ti sostituisco e sei Ronaldo c'è un motivo, no? Quindi più che altro per rispetto dei compagni che entrano dopo. E quella è sempre stata una cosa mia, ho sempre pensato. Sai, non è bello entrare, sai che il tuo compagno dovrebbe essere felice che tu entri a dare il meglio, solo quello. Poi per il resto, come dico gli allenatori, non piace a nessuno essere sostituito, ma che poi comunque Ronaldo non ha detto nulla, cioè alla fine ha borbottato un po', mi ha fatto ridere che ha fatto quella faccia proprio da sorpreso, io sostituito, ha fatto la faccia, ma è impossibile, mi ha fatto sorridere.
Si è trovato spaesato vedendo il suo nome sul tabellone.
Starò sognando, è impossibile. Chi c'è? Sarra in panchina.
Madonna.
E vedi, quando ha sostituito Sarri, un casino della Madonna, alla fine è entrato Dybala e ha fatto una doppietta, abbiamo vinto col Milan. Quella partita stava finendo in parità.
Sì, mi ricordo che l'aveva sostituito anche in Champions, mettendo Costa, e Costa aveva segnato. Adesso non mi ricordo contro chi, sì, però me lo ricordo benissimo.
Sì, sì, vero, alla fine lo slalom tra i birilli. Sì,
perché Ale, vogliamo dirlo, cioè, che non deve essere un tabù questo, però Ronaldo in questi casi, in queste sostituzioni, ma anche dal peso economico, ok, che cioè dal costo di Ronaldo, cioè quanto pesa alla Juventus? È vero che abbiamo il miglior giocatore praticamente degli ultimi 20 anni, perché 5 palloni d'oro, 5 sì. Champions, non è che, cioè, non sì. Li vincono tutti,
ma infatti, okay? Sono 5 lui, però... 6 Messi se li sono divisi negli ultimi 20 anni, hanno diviso tutto.
Sì. Però quanto pesa anche in questi casi avere Ronaldo in squadra?
Ma tu parli economicamente o psicologicamente?
tutte e due, sinceramente, perché secondo me il mercato di gennaio è stato anche un po' condizionato dal budget di Ronaldo, perché 30 milioni gli devi dare all'anno, e 30 milioni tra un po' ti compri un giocatore, in più gli paghi lo stipendio.
Okay? Diciamo che
quindi 30 milioni all'anno sono tanti. Psicologicamente, quando vedi queste cose, ovvio, in allenamento vedi sto pazzo che si allena praticamente notte e giorno e quindi ti dà solo più carica, però vedendo queste tra virgolette recite a un cambio, vedendo anche il mercato che magari, perché sostanzialmente manca la punta alla Juve, cioè la quarta punta, per così magari per quando andiamo a giocare a Crotone, senza togliere niente al Crotone, veramente, perché sta facendo un ottimo campionato anche il Crotone, ha un bel gioco e tutto, però magari quando vai a giocare contro queste squadrette potresti far riposare quell'attaccante, potresti far riposare lo stesso Ronaldo, come è successo con la Spal, certo, che non l'hanno neanche convocato. Certo. Quindi diciamo, io ti faccio la domanda sia sul peso economico che sul peso psicologico, ecco.
Psicologico, beh, l'abbiamo già accennato nell'altra diretta, che se non hai la mentalità ti fai un po' schiacciare, quella di Dybala. Se invece hai la testa, prendi tutto da lui, no? Cioè, campione, pallone d'oro, cioè in tutti i tornei che ha fatto, comunque è diventato capocannoniere. Ciò psicologicamente, poi dipende dal suo comportamento. Magari così nelle sostituzioni può essere anche un po' negativo, no? Nel senso, perché gli altri si sentono sempre un gradino inferiore, però è il giocatore più forte del mondo, dovresti leccarti le dita. Sul fatto economico, mettiamola così, il Covid non se lo aspettava nessuno, e quindi questi stadi vuoti, sicuramente il suo cartellino pesa tanto.
Appunto sul peso economico, Ale, comunque in 3 giorni si sono bruciati 7 milioni. Domani la Roma, martedì l'Inter, senza Covid sarebbero stati 2 maxi incassi allo stadium, e questo è un esempio concreto della crisi, cita Tutto Sport a pagina 6, perché è vero che non se lo aspettava nessuno il Covid, però pesa, il cartellino di Ronaldo comunque sia pesa. E adesso addirittura ho letto che vogliono rinnovare, io spero che Cristiano Ronaldo limi un po' quello stipendio, che non abbia l'ego così forte da dire invece che 30 milioni ne voglio 40.
Ma non lo so, sicuramente finché lui è in forma vuole il suo stipendio, quindi finché si sente in forma e forte, magari il prossimo anno se lo prende Paris Saint-Germain, perché è l'unico che se lo può permettere.
Fanno la coppia Ronaldo Messi, visto che Di Maria ha detto che probabilmente Messi andrà al Paris Saint-Germain.
Chi lo sa, tutto è possibile. Poi sai, Ronaldo vuole essere la prima donna, quindi vediamo. Però sarebbe una bella cosa vederli insieme, per lo spettacolo, per lo show. O magari Messi viene alla Juve. Tu dici, non abbiamo i soldi per Ronaldo.
Infatti, cioè, ci togliamo un peso per metterci una zavorra.
Esatto. Vabbè, dai, vediamo. Pensiamo al presente, vediamo adesso come va queste partite del campionato, e poi il prossimo anno si vedrà.
Va bene, allora noi vi salutiamo sempre Forza Juve. Vi volevo solo ricordare che ci potete trovare praticamente su tutti i social, sia su Facebook, Instagram, Telegram, cercateci anche su Spotify, commentate, condividete questo podcast, che è nato praticamente dalla passione di due tifosi. Come ho già detto, non siamo né giornalisti né niente, siamo due semplici tifosi della Juventus che amano parlare di Juventus, ecco. E niente, io vi ringrazio. Un saluto da me, Stefano.
Un grande saluto da me, Alex, e sempre forza Juve fino alla fine.
Fino alla fine, forza Juventus. Ciao a tutti!